il corridoio umanitario nasce da un'idea precisa, cioè si può utilizzare il diritto comunitario per favorire il passaggio di personalità, persone, popoli che sono in grande difficoltà per i più diversi motivi, per motivi umanitari per l'appunto, e che attraverso un percorso sicuro e di sistemazione legale delle persone, per cui non arrivano qui come clandestini, arrivano già giuridicamente come richiedenti asilo, ma sono sistemati presso situazioni già acclarate, già definite, possono appunto varcare la distanza che li separa da un approdo sicuro senza imbarcarsi in mare su queste navi, barche, imbarcazioni di fortuna, ma attraverso un percorso sicuro, una nave, un aereo, in cui il viaggio è compreso nel percorso del corridoio umanitario. Corridoio che è autofinanziato. Cioè, questo progetto nasce da un'intuizione della comunità di Sant'Egidio insieme alla Tavola Valdese e alla Federazione delle Chiese Evangeliche. Sono queste tre realtà che hanno definito, diciamo, il protocollo del corridoio umanitario e l'hanno proposto al Ministero dell'Interno, che lo ha accolto. E finora sono arrivate 1000 persone, ma ci sono delle novità in ponte.
Ce la puoi anticipare?
Si è già arrivati a un secondo accordo, per cui nei prossimi 2 anni saremo in grado di far arrivare in modo sicuro e legale altre 1000 persone. Certo, è una bella cifra, ci rendiamo conto e ci fa riflettere un dato, e cioè che in realtà in questo momento muore una persona ogni 43 che barcano il mare con delle imbarcazioni di fortuna. E quindi questo ci dà l'idea di quanto è alta, di quanto è grande la disperazione. La vicenda che tu evocavi poco fa attraverso le parole di Rossi, oppure la vicenda delle donne che sono risultate annegate, 20 donne annegate, sì, in mare, sono cifre spaventose alle quali ci si abitua. I corridoi umanitari, devo dire, consentono di superare quello scarto tra lo scandalo e l'impotenza che è un po' sembra caratterizzare tante situazioni del presente. La gente soffre, bisogna fare qualcosa.
Infatti ci interessava spiegare bene questa vicenda, perché di solito le posizioni tendono a cristallizzarsi, no? Da una parte c'è chi dice è evidente che non possiamo fare altrimenti, dobbiamo solamente bloccarli perché non abbiamo modo di gestire in maniera differente questa vicenda. Dall'altra c'è chi dice bisogna farli partire comunque, e in realtà poi alla fine le cifre sono quelle che dicevi, no? Un morto ogni 43 che partono, e in ogni caso non possiamo abdicare come civiltà a far gestire questi flussi alla malavita, no? Questo almeno credo dobbiamo tenerlo come punto di riferimento. Corridoi umanitari, però Michele, quello che ti chiedo, le cifre che tu ci facevi sono cifre ovviamente alte per le associazioni, ma sono cifre rispetto alle centinaia di migliaia di persone che si muovono, le milioni di persone che potrebbero muoversi, irrisorie, no? Pensi che i corridoi umanitari possano funzionare anche su grande scala? E come?
Io credo di sì, ci vuole la volontà di percorrere questa strada. Questo è un percorso, non posso riassumere tutto il modulo che caratterizza il percorso umanitario, ma proprio perché è sviluppato in sede comunitaria e quindi a partire da esigenze già avvertite in Europa tanti anni fa. Il primo corridoio umanitario che noi abbiamo fatto risale alla metà degli anni '80, quando aiutammo i profughi caldei a raggiungere l'Europa e lasciare la guerra Iran-Iraq, dove erano già allora colpiti, e purtroppo colpiti ancora di più duramente in questa lunga stagione della guerra che caratterizza in questo momento l'area. Il corridoio umanitario è percorribile come strada a livello di Stati, il problema è volerlo fare. Questo mi sembra. La Francia ha accolto la proposta nostra e si è fatto per ora un protocollo che riguarda 300 persone. Anche queste sono cifre che, dicevi tu, possono sembrare piccole, e lo sono, ma noi siamo fedeli a quel detto antico e molto bello che chi salva una vita salva l'umanità intera.
No, ma questo è scontato. Mi chiedevo se il modello potesse funzionare. Sì, ma questo
sì,
è evidente.
Lo dicono tutto per convincere te, perché so bene le motivazioni con cui appunto anche stai conducendo questa trasmissione e te ne e te ne sono grato. Ma dicevo anche per aiutare a capire che questa è una domanda che dobbiamo porci tutti, a partire da chi ha più mezzi di persone come noi e può fare, può dare un contributo. Il problema è se lo si vuol fare e se si è fatto tanto terrorismo sui numeri, per cui si sanno anche quali sono, però in fondo li si usano non per scandalizzarsi del dolore che fa aumentare questi numeri, ma li si usa per far campagna elettorale. La questione della immigrazione e dei richiedenti asilo, che tu specifica, richiederebbe la saggezza di popoli civilizzati tale da garantire una moratoria su questi temi. Questi non sono temi che dovrebbero essere percorsi dalle tensioni politiche, ma dall'intelligenza di una risposta che fa i conti con la storia, con i drammi del presente, che sono drammi, ecco questo vorrei dire, che non nascono in seno ai popoli spontaneamente. Tutti i popoli sono legati, noi ci misuriamo con movimenti di quel periodo legati all'economia, allo sfruttamento, alle dittature.
Un'ultima domanda, Michele.
Solo un esempio che volevo fare. Mi ha colpito quando nei giorni scorsi è stato impedito dai fascisti a Roma di far entrare in una casa popolare degli etiopi. Cioè, ma l'Etiopia è stata una colonia italiana. Cioè, è una...
Il fascismo dovrebbe ricordarselo. Un'ultima domanda riguardo alla questione della sostenibilità, no? Perché sentivamo prima il segretario regionale del Partito Democratico, Dario Parrini, che diceva Minniti ha fatto delle politiche perché i numeri eccessivi rendono poco sostenibile anche il nostro modello civile, no? E quindi quelle istanze di solidarietà, di civiltà, di accoglienza che noi vogliamo si mantengano, se non stanno dentro una logica di numeri circoscritti, poi rischiano di saltare per questioni di percezione, per questioni di realtà. Tu che tipo di riflessioni fai rispetto a queste considerazioni?
Forse faccio una considerazione complementare a quella di Parrini e dire questo: se io vado per la Toscana, in alcune aree della Toscana, quindi senza andare troppo lontano, attraverso paesi che sono per la metà talvolta vuoti, non so se sei mai stato all'Alberello per dire una zona. E ci sono case completamente abbandonate, interi edifici. Allora è chiaro che uno non può prendere le persone e portarle così d'amblè, però un progetto per esempio di urbanistica, di riabitazione, di riurbanizzazione di alcune aree che sono state abbandonate, avere attraverso i corridoi umanitari per esempio sapere quali professioni uno ha esercitato nel paese da cui viene, quindi far rinascere talvolta alcuni centri, e non sto parlando di poesia nel senso deteriore del termine. Si va in sud della Francia, chi è andato a Grasse per esempio, si vede questi paesi che sono rinati. E sono rinati, badiamo bene, ma a partire da una considerazione ci dovrebbe far riflettere. Noi ci lamentiamo del fatto che da più di 20 anni siamo a natalità sotto zero. Dico, abbiamo una grande opportunità di vederci, lo dico per convenienza, pagate le pensioni, se non noi, almeno i nostri figli, e cosa facciamo? Non cogliamo questa che è un'emergenza come un'occasione per ripensare il nostro futuro insieme a quello degli altri, quindi non solo evidentemente per ragioni di convenienza.
Grazie.
Credo che la riflessione va fatta più alta in questa direzione.
Grazie Michele Brancale.